Eccoci qui per la nostra analisi. Oggi abbiamo un mix interessante di fonti dal mondo tech, eh?
Sì, un bel po' di carne al fuoco.
Parliamo di intelligenza artificiale, istruzione, creatività, ma anche sicurezza, nuovi tool per sviluppatori.
E poi la chiusura di servizi noti, tipo Pocket, e persino, guarda un po', un tuffo nel passato dei videogame.
Esatto. L'obiettivo è provare a capire cosa c'è di rilevante in tutto questo flusso di notizie, distigliare un po' il succo.
Proprio così. Cercare di collegare i punti, vedere come l'innovazione, porti opportunità, ma anche rischi. E come conservare la nostra storia digitale.
Allora, partiamo subito con l'IA nell'istruzione. C'è Reid Hoffman, il cofondatore di LinkedIn.
Sì. Lui dice una cosa forte. Gli esami scritti, quelli tradizionali, con l'IA diventano difficili da controllare. Quasi inutili. Ha sollevato un bel polverone.
Propone esaminatori AI e pensa un po'. Il ritorno agli esami orali. Sembra quasi un salto indietro per andare avanti, no?
Beh, sì, è una proposta che fa discutere, certo. L'obiettivo di Hoffman, almeno come lo presenta lui, è spingere verso una comprensione più profonda. Non basta più farsi scrivere il tema dall'IA.
Capisco. Vuole preparare gli studenti a lavorare con l'IA. Esatto, a collaborare, non a subirla o, peggio, a ingannarla. Però, sai... Le domande restano. Un esaminatore AI non rischia di essere troppo rigido? O magari...
Prevenuto.
Giusto. E poi c'è l'altro lato. L'impatto sulla nostra testa, sulla nostra mente. Si parla di cognitive offloading.
Mm.
Cioè delegare all'IA compiti tipo riassumere, trovare idee. Ma così non rischiamo di disimparare a pensare, a fare fatica noi.
Questa è una preoccupazione, diciamo, centrale che emerge da diverse fonti. Usare questi strumenti, che sono potentissimi, intendiamoci, potrebbe saltare delle fasi importanti. Sai, quelle dell'apprendimento vero, della riflessione personale.
Certo, il dibattito è proprio questo. Ma questa IA è intelligenza vera o è una simulazione? Magari perfetta, ma pur sempre simulazione. E poi, quali abilità, che so, la matematica a mente, l'orientamento nello spazio, potrebbero indebolirsi? È un compromesso cognitivo non da poco. Parlando di strumenti invece più concreti, Meta ha rilasciato Pyrefly. Cos'è?
Un type checker, dicono. Open source per Python, scritto in Rust. Molto tecnico.
Sì, allora, prova a immaginarlo come un super correttore ortografico, ma per il codice Python.
Ok. Controlla che i tipi di dati siano usati bene, diciamo, prima che il programma parta. Aiuta a trovare errori nascosti. E il fatto che sia in Rust, Rust mi è noto per essere veloce e sicuro. Quindi promette analisi rapide integrate nell'ambiente di sviluppo.
Ah, comodo.
È ancora in versione alfa su GitHub, quindi la comunità può dare una mano o migliorarlo.
Interessante. Nuovi tool, IA... Tutto per l'efficienza. Però l'efficienza a volte apre porte strane, no? Tipo falle di sicurezza. C'è una segnalazione su GitHub.
Sì, una cosa seria. Riguarda l'integrazione MCP. In pratica, permette con un trucchetto chiamato Toxic Agent Flow, un nome un po' da film.
Eh già.
Di far trapelare codice da repository privati. Un malintenzionato crea un problema finto, un issue, in un progetto pubblico. Questo può ingannare un agente automatico, sai, quelli che fanno i test o le build.
Capisco.
E gli fa pubblicare dati sensibili in una pull request pubblica, visibile a tutti. Il rischio è altissimo se uno ha impostato l'approvazione automatica, il famoso always allow.
Quindi l'automazione diventa essa stessa un pericolo.
Un vettore d'attacco.
Esattamente.
Per questo si raccomanda di limitare i permessi di questi agenti e usare controlli più dinamici. Ma non è finita, perché si parla anche di abusi legati a domini Google.
Ancora? In che modo?
Dei cybercriminali usano delle API di Google, quelle che i browser considerano fidate, per iniettare script malevoli.
Dove?
In siti e-commerce, anche grandi nomi, tipo quelli su Magento, ora Adobe Commerce. Questi script ti dirottano su pagine di pagamento false e ti rubano i dati della carta.
Terribile! E come fanno a bypassare le difese?
Usano tecniche tipo JSONP, sfruttando proprio la buona reputazione dei domini Google. La cosa preoccupante è che molti siti colpiti restano online, anche dopo le segnalazioni.
Passiamo dalle minacce alle difese, allora. Il Tor Project ha presentato Onyx per Linux. Cos'è?
Onyx è uno strumento interessante. Usa i namespace del kernel Linux. Possiamo pensarli come, compartimenti stagni nel sistema.
Ok.
Permette di forzare il traffico di qualsiasi applicazione attraverso la rete Tor. Garantisce un isolamento molto forte contro fughe di dati, tipo quelle accidentali. Diciamo che supera i limiti di strumenti come Torsox.
Utile per chi cerca la massima privacy, immagino.
Esatto. Anonimato e sicurezza. Questa tensione continua tra innovazione, sicurezza, sistemi fragili. Mi fa venire in mente un'altra sfida. Conservare il nostro passato digitale. C'è quel progetto su Lego Island, il videogioco del 97. Ah sì, è un esempio perfetto di archeologia digitale. Stanno provando a ricreare il codice sorgente originario, ma è difficilissimo.
Perché?
Per via della compiler entropy, cioè l'imprevedibilità dei vecchi compilatori, come il Visual C++ di Microsoft di allora. E poi c'è la grafica, legata a una versione vecchissima e specifica di DirectX.
Quindi che fanno?
Lì si discute. Puntare alla corrispondenza esatta, byte per byte. Un'impresa quasi impossibile, diciamocelo. O usare tecnologie moderne, tipo OpenGL, sacrificando un po' la fedeltà storica, forse, ma rendendo la cosa fattibile.
È affascinante questa lotta per non perdere pezzi di storia. Ma il presente intanto vede anche delle chiusure. Mozilla dice addio a Pocket.
Sì, Pocket. Il servizio salva e leggi dopo. Chiude a luglio insieme a Fixpot. Dicono per motivi di sostenibilità economica.
Peccato, era utile. E i contenuti salvati?
Si potranno esportare fino a ottobre, per fortuna. Mozilla dice che concentrerà le risorse su nuove funzioni per Firefox, tipo schede verticali, ricerca smart, cose con l'IA. Però sì, per molti utenti è un po' la fine di un'era.
Allora, proviamo a tirare le fila. Emerge un quadro complesso, direi. Da un lato l'efficienza promessa da tool come Pyrefly o dall'IA. Dall'altro,
i dubbi su come pensiamo, le vulnerabilità create dalla stessa complessità dei sistemi GitHub, le API Google e la fatica enorme nel preservare quello che abbiamo costruito digitalmente, come Lego Island.
Proprio così. Si naviga sempre tra l'abbracciare il nuovo e il proteggere non solo i dati, ma forse anche le nostre capacità cognitive, no? Esatto. Mentre cerchiamo con fatica di recuperare pezzi di storia, la domanda che resta lì, sospesa, è: come troviamo un equilibrio? Come integriamo queste tecnologie così potenti senza magari senza accorgercene erodere le competenze, la sicurezza, quello che ci rende umani, resilienti? E quali abilità rischiamo di considerare alla fine sacrificabili? In nome dell'automazione, della comodità? Una riflessione aperta, direi.